parlare, ringrazio intanto per il gradito invito, a me tocca il compito di parlare dell'eredità. Eredità in mano a chi? Ho queste sfide. La lettera del pastore Ricciardi diceva quali sfide, tenendo conto della diversità delle situazioni, quell'esperienza dei valdesi medievali può rappresentare per il mondo di oggi. Il mondo di oggi è un po' molto vasto. Io vorrei ricevere queste sfide come indirizzate ai valdesi. E adesso vorrei fare una precisazione, e cioè non voglio con questo escludere gli altri evangelici, non voglio con questo escludere anche gli altri cristiani, e poi mi rendo conto, so bene che qui a Bergamo la Chiesa, la comunità cristiana evangelica, da 75 anni, se non sbaglio, è nell'unione oggi delle chiese valdesi e metodiste, ma ha una sua storia di chiesa riformata, quindi non direttamente valdese. Però mi perdonerete questa generalizzazione quando parlerò di valdesi, oggi intendo in questo modo estensivo e non esclusivo. Io seguirò la traccia della conferenza di Papini, che ho letto per iscritto, e queste intuizioni, o possiamo dire anticipazioni, di cui ha parlato. Tra queste io ne identificherei tre che sono delle sfide minori, diciamo così, non perché siano meno importanti, ma perché in campo protestante, in campo valdese, sono ormai acquisite, anche se non completamente. E ne parliamo, spero non troppo a lungo, per poi passare alle sfide invece quelle più importanti. La Bibbia in mano al popolo. Papini ha citato le traduzioni medievali di questo impegno basato di diffusione del messaggio biblico, forse arrivando fino alla riforma, cioè saltando un po' oltre la riforma. Forse si potrebbe citare quell'anello di congiunzione tra il valdismo medievale e il valdismo riformato che ha aderito alla riforma, quell'anello di congiunzione che è la prima traduzione completa della Bibbia in lingua volgare, la traduzione in francese di Roberto Olivetano, cugino di Calvino, a cui fu commissionata dai valdesi dopo il sinodo di Chamforin 1532, quel sinodo che sancì l'adesione del movimento valdese alla riforma. Ecco, i valdesi si tassarono per finanziare questa traduzione. Papini poi ha menzionato, facendo un grande salto, faremo molti salti di questo genere, che in Italia un avvento della lingua volgare, cioè dell'italiano, in campo cattolico si è avuto solo col Concilio Vaticano II, che sancì la messa in italiano e non più come era sempre stata in latino. Si potrebbe anche menzionare un'altra traduzione, la traduzione in lingua corrente, la cosiddetta TILC, fatta in grosso modo nel ventennio 1965, alla chiusura del concilio, 1985, da teologi in gran parte cattolici e valdesi o evangelici. La Bibbia oggi, a un certo punto, fu data in omaggio al Papa, non so più quando, la milionesima copia di questa traduzione interconfessionale della Bibbia in lingua corrente. Oggi la Bibbia nelle sue varie traduzioni, è a disposizione, è potenzialmente in mano al popolo. Il che non vuol dire molto, perché il popolo italiano continua ad essere, io credo, in coda tra i popoli europei quanto a conoscenza biblica, anche se è in testa poi nella rivendicazione delle radici cristiane dell'Europa. C'è da dire che noi come evangelici abbiamo popolo della Bibbia con questa doppia eredità, perché c'è l'eredità del valdismo e c'è l'eredità della Riforma. Uno dei principi della Riforma è il sola scrittura. Con questa eredità noi credo che dobbiamo fare un esame di coscienza, perché c'è una decrescita, ahimè, costante per ciò che riguarda la dimestichezza con la fonte della fede evangelica che è la Bibbia. Seconda sfida minore, diciamo così. Anche i laici hanno il dovere di predicare. Dopo il valdismo, nella Riforma c'è un predicatore laico per antonomasia, e cioè Giovanni Calvino. Credo tutti sappiate che non era né un ex prete o un ex monaco come diversi riformatori, era un giurista, era un laico, non era stato consacrato al pastorato, anche se predicava diverse volte ogni settimana, e è stato un predicatore straordinario e un esegeta molto raffinato. Ma è un'eccezione, perché nel tempo della Riforma la predicazione in fondo è stata appannaggio dei pastori, pastori che indossavano la toga, non la toga del sacerdozio, ma la toga dell'universitario, distintivo di chi ha fatto l'università, come il professore, come il magistrato, l'avvocato, eccetera. Facendo un altro salto, possiamo dire che dopo la Riforma sarà il metodismo, la denominazione protestante che più ha valorizzato il predicatore laico, e nell'integrazione valdese metodista che ha avuto luogo a partire dal 1975, poi nel 79 è diventata effettiva, la figura del predicatore laico o predicatore locale è risultata maggiormente definita, regolamentata, pur essendo nella tradizione valdese della non solo valdese, della evangelizzazione nell'Ottocento, l'anziano evangelista, il predicatore locale, una realtà molto, molto presente. Anche qui dobbiamo, pur giovandoci di questo ministero strutturato, dobbiamo chiederci se il dovere di predicare come laici non risulti impoverito dall'avere circoscritto questo ministero in una in qualche decina di predicatori locali, nell'elenco, nella lista di quelli che sono approvati, diciamo così, e scaricando da questa responsabilità non solo della predicazione domenicale, dal pulpito, ma della testimonianza evangelica, perché anche qui dobbiamo dire che minore rispetto a un tempo è il desiderio di una formazione personale che permetta al credente di esprimere una forte testimonianza evangelica, non solo nella predicazione, ma appunto nella testimonianza. Terza sfida minore, largo alle donne, diceva Papini. Anche qui la Riforma apre una lunga parentesi di assenza delle donne a livello ministeriale. Vorrei fare solo un esempio. nelle valli valdesi, al Serre di Angronia, c'è un piccolo museo della donna, che tra parentesi potrei dire, come dicono le guide Michelin, vol voyage, bellissimo, una stanza non più grande di questa, in cui sono ricordate, espresse storie straordinarie di donne. Tra questa Marie Dampierre, una donna della seconda metà del Cinquecento, che ha scritto alcuni libri di pregevole teologia, anonimi, perché non sarebbe stata stampata una pubblicazione firmata da una donna. Il suo secondo marito era un pastore, diversi anni più giovane di lei, i libri furono attribuiti a lui, lui non smentì perché voleva favorirla e le permise di andare avanti in questo cammino anonimo. Del resto, fino ancora all'Ottocento, molte donne, anche al di fuori della teologia, anzi al di fuori della teologia, la storia dell'arte, eccetera, hanno scritto dei libri con pseudonimi maschili, perché se no non avrebbero pubblicato niente. Oggi cosa succede? Succede che nel Novecento le chiese protestanti e la chiesa anglicana si sono aperte, hanno aperto il pastorato alle donne della chiesa valdese. La data è 1962, dal 62 in poi via via ci sono state alcune, poi diverse. Oggi la situazione è, da questo punto di vista, molto ricca di nomi femminili. La moderatora attuale della Tavola Valdese è una donna, Maria Bonafede, è una donna la presidente del Comitato Esecutivo dell'Unione Cristiana Evangelica Battista in Italia, la pastora Anna Masseto. Dall'anno scorso è anche una donna la presidente del Comitato Permanente dell'OCCEMI, la commissione interna all'ordinamento valdese per ciò che riguarda le chiese metodiste, la diacona Alessandra Trotta. Poi, se guardiamo anche al di là del nostro porticello, possiamo ricordare, ha fatto piuttosto scalpore, quella donna vescovo, Margot Tressman, che è ora presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche Tedesche. Questo pastorato femminile è ben accetto, non vengo a dirvelo voi che avete votato una pastora donna, però per me l'indice di gradimento ha una data, 1990, quando per la prima volta in una chiesa valdese vi fu un'elezione in cui partecipava un uomo e una donna. E la comunità scelse la donna. Ecco, credo, non che voi abbiate avuto l'obbligo di scegliere la donna perché era l'unica candidata, ma dico, ecco, la possibilità di scegliere, e 1990, questo è secondo me un indice di questo ormai pieno gradimento per il pastorato femminile. Allora, se queste anticipazioni del valdismo medievale oggi sono, io direi tra virgolette, perché come abbiamo visto talvolta ci sono anche dei passi indietro, sono acquisite, anche se per nulla scontate, se non sono più punti caldi, possiamo chiederci se esistono oggi degli elementi del valdismo medievale che siano tuttora dei punti caldi. E qui balza in primo piano, cito di nuovo Papini, una chiesa povera per i poveri. Credo che Papini abbia spiegato il significato di chiesa povera. I poveri di Lione, sarà un po' diverso i poveri lombardi, ma nei primi anni i poveri di Lione rifiutavano il lavoro. Poveri perché andavano in giro, non lavoravano. Cos'è questo rifiuto del lavoro? Non so se Papini lo ha spiegato diffusamente, ma nel suo libro, non nella sua conferenza, ma nel suo libro su Valdo, Papini cita una definizione di Ernesto Bonaiuti approvandola e dicendo: questo rifiuto del lavoro fu uno sciopero spirituale di fronte alle forme economiche vigenti. Uno sciopero spirituale verso quali forme economiche? La mercatura, perché è proprio in quel tempo, nel XII secolo, soprattutto la seconda metà, che si assiste allo stravolgimento della struttura economica feudale, per cui si contrappone a una ricchezza che era sempre stata la ricchezza della terra e del lavoro agricolo, un altro tipo di ricchezza, quello della mercatura, degli scambi, i mercanti che scambiano e che sono mossi da, denunciavano i valdesi allora, dalla sete di guadagno, del guadagno ad ogni costo, dall'avidità, dal lucro, dall'usura. E quindi ecco il rifiuto del lavoro assume questo carattere. Non è, dice Papini, un ritardo culturale, non sono dei retrogradi oscurantisti valdesi, ma sono persone che di fronte al presente e al futuro oppongono al loro sistema economico una acuta obiezione di coscienza. E qui una piccola precisazione riguardo a questo nome, perché a differenza di un tempo, parlo dell'oggi, quando l'obiezione di coscienza al servizio militare costava, si andava in prigione, oggi ci sono forme di obiezione di coscienza che non solo non costano, ma pagano, perché un dottore, un medico, un ginecologo ostetrico, ospedaliero, oggi se rifiuta di fare gli aborti secondo la legge, fa obiezione di coscienza in questo senso, ha la strada spianata per la sua carriera. E per converso, chi invece accetta di fare aborti legali secondo la legge, si vede sbarrata la via della carriera. E quindi, per evitare confusioni, se parliamo di obiezione di coscienza, sia ben chiaro che obiezione di coscienza si intende riferita a qualsiasi rifiuto, a qualsiasi opposizione che costa a chi mette in campo questo rifiuto, questa contestazione. Detto questo, possiamo riscontrare che l'obiezione di coscienza è uno dei nodi fondamentali del valdesismo medievale, non solo per il rifiuto del lavoro. Altro slogan famoso citato da Papini: non mentire, non giurare, non uccidere. E credo che Papini abbia mostrato come, specialmente per ciò che riguarda il giuramento, che si denotava nel quadro della cultura e dell'organizzazione di quel tempo come una contestazione del collante che teneva insieme la società feudale, il giuramento di fedeltà, il giuramento costava, e come, a chi rifiutava questa forma, anche se magari sulla base di un letteralismo biblico più che su una cosciente, consapevole contestazione di questa struttura. E allora chiediamoci: esistono dei contesti specifici in cui si può esercitare oggi una obiezione di coscienza che abbia dei precisi riferimenti nel valdismo medievale? Io vorrei arrischiare di indicarne tre ambiti. Il primo è l'ambito del potere. Sempre Papini ha spiegato che la contestazione radicale del valdismo medievale era rivolta sia al potere politico, statale di quel tempo, sia al potere ecclesiastico. Credo che oggi non si vada molto oltre queste due forme di potere, o comunque diciamo che il potere politico è un potere che corrompe. Forse non come regola assoluta, perché ci sono, ogni regola ha le sue eccezioni, ma quanti esempi. Quel generale della finanza che si fa portare dagli aerei militari nelle casse di spigole in montagna per i suoi parti particolari, con gli aerei militari. Quel presidente di regione di cui tanto si parla, che per le sue pausa pranzo con compagnia da 3.000 euro, ci va con l'auto e l'autista della regione. Quanti altri esempi potremmo fare di questa corruzione che morde così profondamente nella nostra società? La corruzione del potere consiste nel confondere o comunque nello smarrire la distinzione tra il pubblico e il privato, per cui si usa del pubblico con la stessa larghezza con cui si dispone del proprio privato. Dall'altra parte invece il potere religioso, più che corrompere, snatura. Perché quando una Chiesa esercita il potere avvalendosi di una posizione di privilegio acquisita per confermarla e aumentarla, snatura la propria essenza di Chiesa. Anche qui si potrebbero fare chissà quanti esempi di imposizioni basate su principi non negoziabili, ciò che riguarda l'inizio e la fine della vita, ma io credo che un simbolo più specifico di questo snaturamento è la nuova crociata che è stata indetta contro quelli che vogliono staccare il crocifisso dai muri degli edifici pubblici. Si snatura un simbolo religioso confessionale, è solo cattolico il crocifisso, quando lo si fa passare invece del simbolo del dolore umano, del simbolo di una tradizione o di una cultura, pur di nascondere il fatto che in realtà si tratta di un simbolo di potere. Perché per quanto il chiodo che a cui è appeso il crocifisso nelle aule scolastiche sia molto fragile, perché è una circolare ministeriale che dice quale deve essere l'arredo delle aule, non so cosa sia per il tribunale, ma per la scuola è così. Il potere si vede dal fatto che subito sono partite le procedure per rafforzare questo chiodo e per rendere il crocifisso obbligatorio per legge e non più soltanto per circolare. Potere che è fondato su quello scambio tra fascismo e Vaticano, che è la sostanza del concordato di tutto quello che gli sta intorno: un favore te lo do io e un altro me lo dai tu. E questo il simbolo di questo snaturamento. Forse avete letto su Riforma, c'è tutta una pagina nell'ultima Riforma che mostra come sia lo stravolgimento della croce di Cristo, scandalo e pazzia. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo da queste considerazioni derivare un atteggiamento di anarchia politica e ecclesiastica, perché i paesi medievali erano parecchio anarchici, secondo me, sia verso il potere statale sia verso la Chiesa. Io non credo, perché secondo me l'anarchia è un'illusione che si possa cancellare il potere non lo si cancella, ma bisogna trovare qual è il contrappeso da contrapporre a un potere che così spesso è incondizionato, incontrollato. E questo contrappeso è il servizio. Voi sapete che quelli che sono considerati i principi delle nazioni le signoreggiano, cioè le dominano col potere. Ma non è così tra voi, dice Gesù. Chiunque tra voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Il servizio è contrapposto al potere nel discepolato di Cristo che è venuto, lo dice nello stesso contesto, non per essere servito, ma per servire. Attenzione a non evitare questo contrasto tra potere e servizio, dicendo, ma insomma noi non siamo principi delle nazioni, noi non signoreggiamo nessuno, noi non ci chiamiamo né Marazzo né Ruglini, noi siamo gente comune. E quindi il servizio, no. Il potere è qualcosa che è sparso a livelli diversi e con gradazioni diverse in tutta la società. Ognuno ha una sia pur minima particella di potere nella famiglia, nell'ufficio, nell'officina, nel cantiere, nell'aula o di tribunale o di insegnamento, nella chiesa, nell'associazione. Ognuno ha un po' di potere ed è posto di sempre di fronte all'alternativa tra vivere di potere o vivere di servizio. E dunque questa una delle sfide dell'obiezione di coscienza che è parte essenziale del valdismo medievale e che investe anche il nostro l'alternativa tra vivere di potere o di servizio, senza per questo rinunciare alla autorità. Non è che dobbiamo farci pecore perché il lupo ci mangi, soltanto che l'autorità non può essere imposta perché allora diventa autoritarismo. L'autorità vera consiste nella autorevolezza del servizio. Gesù insegnava e le folle si stupivano perché parlava come uno che ha autorità, perché lui era colui che serve il diacono. Secondo ambito, la ricchezza, o direi di più, o meglio, l'ideologia della ricchezza come un valore reale dominante. Reale perché magari certe volte è camuffato da tanti altri valori che si mettono in campo, ma è oggigiorno il valore dominante. La ricchezza oggi, si può dire, è l'aiuto indispensabile. Conoscete il proverbio che dice la ricchezza non fa la felicità, però l'aiuta. E oggigiorno si vive dicendo praticamente che per essere felici ci vuole questo aiuto indispensabile della ricchezza. Chi la può costruire, la costruisce in modi diversi. Chi non la può costruire, la sogna, inseguendola magari con la prospettiva o il miraggio della vincita. E qui vorrei fare una breve parentesi. Io credo che come cristiani e ancor più come protestanti noi dobbiamo esprimere un'obiezione di coscienza nei confronti del gioco, perché la bolletta del lotto, il gratta e vinci, il biglietto della lotteria, il superenalotto e tutte queste cose non sono questioni da guardare con indulgenza, magari indulgendo noi stessi un po' in queste cose, perché sono invece l'espressione di questa ideologia dominante. Sono manifestazioni oggi promossa anche ministerialmente sulla televisione della ideologia dominante. Chiediamoci, possiamo noi come credenti sperare, come dice Paolo, al di là di questa vita soltanto, nel Cristo risorto, e nello stesso tempo sperare nel colpo di fortuna? Gesù ha detto: nessuno può servire a due padroni, voi non potete servire a Dio e a Mammona, che è il nome del Nuovo Testamento per l'ideologia della ricchezza. Qual è dunque l'obiezione di coscienza concreta di fronte a questa ideologia? È la sobrietà, mi sembra. Non parlo della sobrietà imposta a chi fatica ad arrivare alla fine del mese. Parlo della sobrietà non di chi fa di necessità virtù, ma di chi fa virtù di questa necessità di contrastare la pseudo virtù del consumo. Tempo fa, qualcuno forse se lo ricorda, c'era una pubblicità in televisione in bianco e nero con una persona che entra in un negozio, fa un acquisto, esce dal negozio con nel sacchetto un pacchetto color oro, tutto il resto è bianco e nero, e va a casa e tutti quelli che lo incontrano lo salutano, lo ringraziano, lo riveriscono, perché questa è la sostanza della ideologia contro cui noi abbiamo da obiettare nella società che consuma e che ritiene il consumismo essenziale per far girare una macchina che si inceppa sempre più frequentemente. Il consumo è la virtù, è ciò che deve essere promosso a tutti i costi, incoraggiato in tutti i modi. La virtù invece per contrastare l'ideologia della ricchezza e la sua cinghia di trasmissione, che è l'aumento indefinito dei consumi, è la sobrietà. Un impegno difficile, costante, a sostituire la cultura del di più con una cultura dell'abbastanza, del sufficiente. L'impegno a distinguere quella linea nobile, difficile da localizzare tra il necessario e il superfluo. Questa obiezione di coscienza è già difficile per sé. Figuriamoci quanto è difficile nell'educazione dei figli. Chi tra di noi è abbastanza vecchio ha ancora il ricordo di cos'era la penuria durante la guerra. Ma oggi i bambini e i loro genitori, che sono nati e cresciuti in questa che in inglese si chiama l'affluent society, la società opulenta occidentale, che vive sulle spalle della società della fame, non conoscono la penuria, hanno con maggiori o minore disponibilità tutto a disposizione, per cui diventa molto difficile l'esercizio di questa, la pratica di questa sobrietà e l'educazione, educazione che, come del resto tutte le educazioni, non si può fare se no sulla base del proprio esempio. Due parole credo possano aiutarci in questo difficile compito della sobrietà. La prima è uno slogan di John Wesley, che diceva: lavora quanto puoi, guadagna quanto puoi e dona quanto puoi. Questo dona quanto puoi credo che sia un importante e preciso indirizzo per orientare il superfluo che noi riusciamo a staccare dal necessario. l'altra parola è l'avvertimento del Nuovo Testamento, nella prima lettera di Pietro, al capitolo 5, dove è detto: siate sobri, sobrietà, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, che è un'altra figura, un altro nome per l'ideologia della ricchezza, di Mammona, il vostro avversario, il diavolo, va in giro come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Se non esercitiamo costantemente la sobrietà e la vigilanza nutriti dalla fede, senza troppo rumore, il leone in mente non si dica ci avrà belli e divorati, senza che neanche ce ne accorgiamo, per immergerci nel sonno del consumismo globalizzato. E infine il terzo ambito in cui esercitare l'obiezione di coscienza è l'ambito della sicurezza, o meglio, del mito della sicurezza. L'essere umano è caratterizzato da una precarietà strutturale, costitutiva, ineliminabile, il cui simbolo è il limite, quello estremo e tanti altri limiti. E nello stesso tempo, da sempre, l'essere umano lotta per ridurre l'insicurezza che deriva dalla sua precarietà e che genera ansia e anche paura. Non vale la pena perdere tempo per confrontare la maggiore o minore sicurezza o insicurezza di ieri e di oggi. Vale invece la pena aprire gli occhi sul mito della sicurezza che il potere ha costruito sulla paura dell'insicurezza, tramite i mass media, una paura concentrata sui diversi e in particolare sugli stranieri immigrati. Voi sapete che oggigiorno viene presentata una pretesa garanzia di sicurezza per mezzo di una legislazione oppressiva e repressiva chiamata il pacchetto di sicurezza. Non sto qui a elencare tutte le cose inconcepibili che sono contenute in questo pacchetto di sicurezza che è stato deglutito dall'opinione pubblica proprio perché è stata ben pilotata la sensazione che si potesse acquisire la sicurezza attraverso questi sistemi. Mi limito a indicare una valutazione che di questo pacchetto sicurezza, quando se ne parlava già alcuni mesi fa, diede un membro di chiesa, un anziano della comunità di Centocelle, comunità battista, traggo questa indicazione da Riforma, che durante un culto pregò chiedendo al Signore il coraggio di resistere a delle leggi ingiuste e disumane. Ecco una linea per la nostra obiezione di coscienza, linea che non possiamo non sentire nostra a partire dal valdismo medievale, perché sia che noi apparteniamo al vecchio ceppo etnico, diciamo, del valdismo di un tempo, ossia che noi siamo, come credo voi e io, derivanti da un innesto più o meno recente, non possiamo, se noi ci rivolgiamo a questa eredità del valdismo medievale, non sentire come popolo di serie B fino al 1848, i valdesi sono stati un popolo di serie B quanto ai diritti. Non possiamo non sentire come popolo di serie B quegli immigrati pur regolari, magari nati, perché ce ne sono ormai di adulti, nati nel nostro paese, ma che però non possono partecipare a un concorso, o non riconoscere quegli abitanti di serie C, ancora di più, che sono i clandestini, quelli su cui si arricchiscono, quelli che li ingaggiano comodamente con il lavoro nero, quelli che sono, loro sì, insicuri al 100%. L'antidoto per il veleno della paura del diverso, sapientemente inoculato, è la solidarietà. Grazie a Dio questo le nostre chiese, e del resto anche la Chiesa Cattolica, lo hanno riconosciuto da tempo. Fin da quando negli anni 70 hanno cominciato a circolare nelle nostre chiese, nelle nostre assemblee, citazioni del libro del Levitico come questa: tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato tra voi. E ancora, avrete una stessa legge tanto per lo straniero quanto per il nativo del paese. Ecco, di tutti i fuochi che si sono accesi nelle nostre comunità negli ultimi decenni, qualche volta fuochi di paglia che hanno manifestato un interesse subitaneo ma passeggero per qualche problema, questo dell'accoglienza dello straniero con un piede su un piede di parità è un fuoco non di paglia che, grazie a Dio, continua a ardere. Penso all'attività di tante chiese evangeliche che hanno un'attività stabile di assistenza per gli stranieri. Penso a quell'importante dipartimento della Federazione delle Chiese Evangeliche, che è il servizio rifugiati e immigrati e rifugiati. E credo però che oggi l'obiezione della solidarietà debba avere proprio come centro il clandestino. Perché se ha un senso quello che abbiamo sentito, una chiesa povera per i poveri, abbiamo da identificare chi sono i poveri oggi, e credo che il clandestino sia il povero per eccellenza. L'obiezione di coscienza per ciò che riguarda le leggi che regolano oggi la presenza degli stranieri sul nostro paese, l'obiezione di coscienza può certo essere esercitata da un medico che non denuncia il clandestino che viene a farsi curare, come invece in fondo richiede la legge, oppure l'insegnante che non segnala il bambino che è figlio di immigrati irregolari. Però non possiamo limitarci a sostenere quelli che professionalmente hanno la possibilità di fare una obiezione precisa in questo senso, perché dobbiamo, io credo, trovare altre forme di obiezione che non siano solo individuali, ma siano comunitarie, per contrastare leggi ingiuste e disumane. E soprattutto è importante che noi testimoniamo concretamente che la paura dell'insicurezza non si vince con delle leggi repressive, dei comportamenti repressivi, ma si vince con l'accoglienza della solidarietà. Dice ancora la prima lettera di Giovanni: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Ciò che vince la paura è l'amore perfetto, cioè l'agape, e la solidarietà, è stato detto, è il nome laico della Gabbia. Dunque, cari amici, fratelli, sorelle, alla domanda su quali sfide possono derivare oggi dall'esperienza del valdismo medievale e anche dalla predicazione dell'Evangelo, io vorrei rispondere con queste tre S: servizio, sobrietà e solidarietà, che sono tre obiezioni di coscienza nei confronti del sopruso del potere, dell'ideologia della ricchezza e della paura del diverso. Queste obiezioni di coscienza non sono l'esclusiva dei valdesi. A differenza del valdismo meridionale che aveva l'unicità di questa scoperta, di queste anticipazioni. Non deve fare problema il fatto che non c'è una unicità, anzi è bene riconoscere che noi non siamo soli in questo cammino e che magari c'è chi ci ha preceduto anche su questo cammino. L'importante è che noi non ci limitiamo a riconoscere la necessità di queste tre S, che noi anche non ci limitiamo magari a buttarci nelle battaglie che ne derivano come cani sciolti, come singoli individui che hanno un po' questo pallino. L'importante è che noi ci impegniamo nelle obiezioni di coscienza del nostro tempo come chiese che hanno in comune un'eredità e un programma. Vi ringrazio.